Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza.
Sì, beh, è una cosa da ricordare, internet, perché visto che sempre più internet e anche le trasmissioni vanno, sono disponibili e di conseguenza vi ricordiamo di fare delle ricerche sui motori di ricerca. Organismo, stregoneria, politeismo, ci trovate sicuramente.
Io non so esattamente come sono le notizie in questo preciso istante, però nostri amici hanno messo a disposizione il server per mandare questa trasmissione e quella delle 19 e 20 in diretta su internet, per cui 32 persone si possono collegare su internet
in tempo reale, che questo
in tempo
importante.
Reale e ascoltare in diretta questa trasmissione, quella delle, fra le 19 e le 20. E ringraziamo naturalmente questi amici che stanno facendo questo sforzo, vedremo un attimino anche di ampliare quella che è la gamma. Beh, Francesco, quasi vai pronta la radio, che sta già funzionando su internet.
Esatto, sì, abbiamo questa questione, dobbiamo usare un secondo computer per caricare la trasmissione, però appunto abbiamo già predisposto il caricamento anche delle trasmissioni per uno se le voglia scaricare normalmente e non ascoltarle su internet. Stiamo anche lavorando per mettere le trasmissioni disponibili in DVD, di conseguenza ci sarà soltanto uno o due DVD per anno, senza esempio, a parte il lavoro gigantesco, mostruoso, incredibile, titanico, e di cui dovremmo sempre essere grati e ringraziare Franco Di Jesolo per il lavoro incredibile che è riuscito a fare, perché veramente...
Cioè, ci ha fatto un monumento, diciamocelo chiaro.
Esatto.
Però tanti, le nostre trasmissioni fatte qui a Radio Gamma 5 sono riproducibili e risentibili per almeno tant'anni.
Merita un monumento anche lui, perché effettivamente per il lavoro che ha fatto non sarà mai ringraziato abbastanza. Ed è giusto che anche noi glielo riconosciamo pubblicamente da questa radio, perché gli siamo debitori in maniera enorme e sarà ben difficile che si riesca a ripagare un lavoro che ha fatto del genere. Grazie a lui appunto tutte le trasmissioni, e sono 8 anni, pensate quanto ha lavorato dietro per riversare da nastro a CD audio, sta adesso lavorando con l'MP3, ha fatto un lavoro gigantesco. Ci ha dato la base tecnica per lavorare per poter passare in DVD, e qui se ne occuperanno altri, e di conseguenza pensate che da un CD, una trasmissione, si potrà arrivare tranquillamente, adesso le prove saranno presto finite, ad avere al massimo 2 DVD per anno. Di conseguenza uno si può fare una biblioteca enorme, se qualche trasmissione qualcuno se l'è persa se la potrà riascoltare comodamente, tenendo conto che appunto coi tempi più veloci riusciremo a caricare le trasmissioni da internet, uno se le potrà anche scaricare.
Sì, anche la proposta che ci è stata fatta dagli amici qui della radio di fare 2 ore e mezza di trasmissione tutte attaccate, proprio per, anche per questi motivi, fra gli altri, oltretutto questioni di lavoro, ma anche perché la disponibilità delle persone è proprio quella di mandare, riuscire a mandare in diretta una trasmissione, sicuramente l'altra si vedrà, cioè vedranno loro cosa possono fare, e non è possibile accettarla. Purtroppo anche per noi è un peso rimanere qui in radio dalle 3 alle 20, chiaramente dalle 15 alle 20, però è un sacrificio che facciamo volentieri, perché sappiamo che queste cose stanno funzionando, cioè la trasmissione spezzata in questo modo sta funzionando e sta effettivamente avendo un suo senso, anche se all'inizio, quando 6 anni fa il presidente ce lo propose, eravamo anche noi un po' scettici nello spezzamento dei due tempi. In realtà abbiamo visto che proprio questo spezzamento in 2 tempi ci dà sia l'opportunità di cambiare il registro della trasmissione, e sia nello stesso tempo di permettere alle persone di avere i registratori in automatico, cioè di poter registrare in automatico anche se sono al lavoro o se sono impegnati in maniera diversa, e garantire contemporaneamente le fasce d'ascolto delle persone che sono legate alla trasmissione. In realtà in questi 6 anni si è costruita una situazione tale per cui le persone si possono organizzare, cioè la continuità nel tempo delle trasmissioni consente per esempio ai nostri amici di mandare in diretta in internet Radio Gamma 5. È eccezionale, ma se voi pensate che Francesco, se vuoi aggiungere qualcosa.
No, è che io voglio aggiungere una cosa, anche perché ti tenendo conto che questa trasmissione non è un giorno né un mese, ma sono 8 anni, ed è anche giusto ribadirlo, cioè io a memoria posso ricordare soltanto due occasioni, cioè due giovedì cui noi non abbiamo trasmesso in assoluto in 8 anni. Di conseguenza, e quando qualcuno di noi non è potuto intervenire, cioè nel senso, o io o Claudio siamo stati sempre presenti, nel senso che non c'è stata mai la necessità da parte di nessuno di istituirceli, e di conseguenza questo va anche considerato, tenendo conto che dopo noi non siamo una trasmissione musicale, siamo una trasmissione di parlato, parlato puro, e di conseguenza quello che portiamo rientriamo anche nello spirito della radio, che è quello di fare informazione, cultura, notizie, commenti, e di conseguenza se è una trasmissione musicale è facilmente collocabile, ma dopo 8 anni esiste anche una continuità, un'abitudine, perché logicamente 8 anni nelle persone che possono anche essere saltuarie nell'ascolto sanno la sicurezza, la continuità, la memoria che questa trasmissione c'è. E di conseguenza si è creato tutta una fascia di persone che sono abituate a questa trasmissione. Giustamente Claudio solleva anche un problema tecnico. In commercio, per chi registra ancora col nastro, più di 2 ore non riesce a registrare. Di conseguenza chi si programma il registratore che parta a una certa ora, trasmettendo dalle ore 15 alle ore 16:30,
90 minuti e no, 60 minuti di solito sui nastri, no?
Riescono appunto a registrarle, e fasce diverse sono più difficili. Perciò è importante anche perché e nel momento in cui questa è una radio volontaria, però riesce a essere, chiamiamola così, elevata, in quanto garantisce una trasmissione di continuo, senza interruzioni, e soprattutto di parlato, perché sarebbe facile, non è per denigrare le altre trasmissioni, però sarebbe facile che noi venissimo qui e facessimo musica. Con la risorsa che esiste di internet e anche di musica pagana potremmo fare altri 8 anni di trasmissione musicale pagana. Però noi non siamo una trasmissione culturale o solo culturale, noi siamo una trasmissione religiosa, e le trasmissioni religiose si comunicano tramite appunto il parlato, tramite la continuità, tramite la precisione. Cioè noi non è che veniamo qui ad elencare un autore, pensate che anche dal punto di vista musicale elencare un autore è una cosa che potrebbe fare in breve tempo, ma noi stiamo recuperando migliaia, secoli di cultura, di storia dell'uomo, di civiltà, di notizie, di informazioni. Ma poi appunto il termine religioso, visto in un'ottica contemporanea, può sembrare riduttivo, in realtà noi che ci richiamiamo al paganesimo diamo una visione anche culturale che viene più approfondita, in quanto non abbiamo una religione che separa da tutte quante le influenze della società, da tutte le manifestazioni, perché noi sappiamo che il paganesimo, a cui ci rifacciamo il politeismo, essendo molteplice, può agganciare ogni manifestazione della vita, e di conseguenza poi dovendo recuperare le radici dell'uomo, dell'umanità, della civiltà, della cultura, dei popoli, abbiamo un patrimonio enorme da esporre e da far riemergere, tenendo conto che noi siamo anche legati all'attualità, perché io vorrei ricordare che ad esempio campagne di informazione e di mantenimento dei diritti civili, e parliamo dell'aborto, dello scandalo della fecondazione assistita, ben poche persone a livello politico se ne stanno occupando in Italia. Noi come pagani che abbiamo un sentimento, un riferimento alle persone, agli uomini, alle comunità, lo stiamo facendo. Ma vorrei ricordare un'altra cosa, anche i recenti scandali proprio di questa settimana della pedofilia religiosa cristiana, sì, dei sacerdoti, sì, cioè, nel senso che chi è stato in Italia che ha mantenuto per tutti questi anni l'allarme, che esatto, ha testimoniato, portato le informazioni, quando nei paesi parlo degli Stati Uniti, era sulle prime pagine, in Italia è sempre stato molto limitato, molto contenuto e silenziato.
Comunque, tanto per dare anche un'idea di quello che stiamo facendo, perché a un certo punto non è che diciamo tutto quello che succede, però qualche volta, sai, la tentazione di gloriarci ci viene. Noi, come sapete, il 31 gennaio, qualche giorno fa, abbiamo tenuto il 7° dibattito qui a Radio Gamma 5 sul crogiolo dello stregone. Settimo dibattito che trattava ascoltare il mondo attorno a noi. Parte delle persone che sono venute, parte tutto quanto, però è venuta da Roma una ragazza che sta preparando una tesi, sta facendo un'indagine a livello nazionale su che cos'è il paganesimo, e non solo ha filmato, diciamo così, tutto quanto il dibattito, ha seguito, ha registrato, gli abbiamo concesso sia materiali sia informazioni proprio per il suo lavoro, che comunque avrà un proseguo, cioè questo lavoro avrà un peso anche di informazioni. Però la cosa che mi ha colpito è che quando dopo siamo andati in pizzeria, questa ragazza, che è laureata in filosofia oltretutto e sta facendo una tesi per un'altra specializzazione, ci ha messo quasi 45 minuti a riuscire a comprendere quali sono i fondamenti del paganesimo su cui stiamo lavorando. Dopo 45 minuti si è illuminata, cioè capendo il nocciolo fondamentale è riuscita a capire anche perché facciamo tutti quei discorsi. Cioè io mi chiedo se sta ragazza laureata in filosofia, per cui con una base culturale diciamo così abbastanza,
cioè, tenendo conto che loro ne studia il giornalismo, poi tra l'altro
esatto, cioè e che lavora anche attraverso delle inchieste, e ci mette 45 minuti per riuscire a capire il fondamento, riuscire a capire poi tutto il resto. Io mi chiedo, i nostri radioascoltatori sono dei geni, perché esatto. Quelli che ci hanno seguito fin da subito, ci hanno compreso in essi abbastanza presto, insomma. E comunque, no, si è verificato questo, cioè questa persona è venuta appositamente da Roma, diciamo così, per fare un servizio su quello che stiamo facendo. Sembra che altre persone si stiano muovendo addirittura dall'estero, però insomma andiamoci un po' piano, perché finché non vediamo le cose nero su bianco in realtà non possiamo garantire. Però sta di fatto che Radio Gamma 5 effettivamente sta assumendo, attraverso le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo, una dimensione che è di importanza nazionale, perché il discorso sul paganesimo a livello nazionale, chi lo sta portando avanti? Siamo noi.
Sì.
Cioè, tanti si spacciano per essere pagani, per essere questo, per essere quello, ma in realtà alla prova dei fatti, come sta ragazza che sta facendo l'inchiesta, esatto, ha dimostrato, siamo solo noi che lo stiamo portando avanti e alimentando, e con molto corpo, cioè con molta passione, tutto sommato, perché non abbiamo scritto soltanto centinaia e centinaia di pagine e tenuto centinaia di trasmissioni, ma abbiamo anche sviluppato tutto quello che era possibile fare, perché più di così fisicamente non è possibile.
Sì, tenendo conto che appunto 8 anni di trasmissione di parlato sono una montagna in cui noi cose che abbiamo scoperto, perché logicamente noi non siamo arrivati qui come dei profeti, ma siamo persone che in questi 8 anni hanno scelto, hanno trovato, hanno incontrato, hanno scoperto, e queste scoperte che noi abbiamo fatto, che hanno maggiormente radicato o maggiormente fatto comprendere a noi stessi la fondamentale importanza del paganesimo nella vita, sono servite anche a noi, cioè nel senso che anche noi ci ha permesso di continuare delle ricerche, anche perché il paganesimo è dinamico, non è statico, ma soprattutto quello che Claudio giustamente ha sottolineato, che questa è la persona che sta facendo un'inchiesta sul paganesimo in Italia, parlando anche di realtà che, tra l'altro, io conosco anche personalmente, che si dichiarano pagane, in realtà lei ha detto, ma hanno avuto un problema, sono stati reticenti, hanno avuto, fatto difficoltà, sono limitati il privato. Voi siete state le persone che, con maggiore trasparenza, senza problemi, senza pregiudizi, senza prevenzioni, mi avete accettato, avete discusso, non avete nascosto niente, se ho chiesto qualcosa che avevate, me l'avete fornito delle informazioni, e invece noto che quei gruppi che si dichiarano vicini al paganesimo, che si dichiarano affascinati o che cercano di dare una dimensione, riferito anche ad esempio a certi culti, ad esempio della Roma antica, in realtà questo non lo fanno. E lei stessa si meravigliava di questo, perché diceva, com'è possibile che in Italia, se voi fate quello che fate e ne siete presenti pubblicamente da molti anni, lo sostenete su internet tramite volantini, conferenze, trasmissioni radio, vuol dire che esiste uno spazio in cui qualsiasi gruppo che abbia il coraggio delle proprie idee, che la scelta che fa non sia una scelta culturale ma una scelta religiosa, può manifestarsi, perché gli altri gruppi non hanno la stessa disponibilità. Non è un problema nostro, perché noi siamo quelli disponibili, è un problema degli altri. Ma io voglio dare anche una dimostrazione di questo, cioè nel senso di dire che Claudio molte volte dice che siamo noi che facciamo il paganesimo, ma in realtà è vero, perché più passa il tempo e più queste cose emergono, cioè nel senso, noi non abbiamo mai avuto problemi già 8 anni fa a dire noi siamo pagani, noi affermiamo che siamo una visione religiosa e non culturale, benissimo, siamo una visione appunto religiosa e non culturale, e quando ci sono delle iniziative che possono sembrare assonanti a noi, noi non siamo ben contenti. Ecco, io do, tanto per dare una dimostrazione, si è creata a Padova un'associazione che si chiama Sol Invictus, sarebbe il Sol Invito, sarebbe la festa del solstizio d'inverno, sarebbe appunto il sole che è sempre vincente sull'oscurità. Questa è un'associazione che ha delle finalità puramente culturali, eppure ha invitato persone che si richiamano a una tradizione di Roma molto importante come Renato Del Ponte. Io sono andato alle loro conferenze, ho detto, mi piacerebbe, visto che voi dichiarate di rappresentare questa dimensione culturale e religiosa che fosse approfondita. Mi arriva il ciclo delle conferenze, che sono interessanti dal punto di vista culturale, però per me non hanno quella profondità che dovrebbe avere la religione. E tanto per dare una dimensione di questo, loro si vanno a centrare su tematiche puramente culturali. Ma io mi chiedo, ma perché è impossibile fare questo? Perché la cosa fondamentale che abbiamo sempre detto è che il paganesimo viene fatto dalle persone, viene fatto dagli individui, viene fatto dalla capacità di ogni singolo individuo di rendersi conto di essere un Dio, cioè nel senso che le persone non devono assoggettarsi a mode, a culture, a informazioni, a modelli, ma devono riscoprire la propria dimensione interiore, devono dimostrare la propria capacità, il proprio eroismo. E limitarsi a un'attività puramente culturale, va bene, è proficuo dal punto di vista culturale, però se noi sappiamo, e questo lo sappiamo purtroppo in Occidente da oltre 2000 anni, che la religione è un campo di battaglia, bisogna affrontarlo nel campo di battaglia. Perciò alla fine dobbiamo ammetterlo che chi ha il coraggio, chi ha la possibilità, chi ha l'intenzione, chi ha la volontà di essere pagano e di testimoniare il paganesimo e di essere pagani nella propria vita siamo solo noi. Questo in un certo senso dispiace, perché sappiamo che il paganesimo è fatto dalle persone, dagli individui, è fatto dalle comunità. Benissimo, noi speriamo che strada facendo, e questo è in positivo, esiste un esempio nell'ambito della Vicca, realtà che ci sono molto vicine, che hanno uno spirito religioso, benissimo, vengono ad emergere, proprio perché, vogliamo ricordarlo, il paganesimo per noi è una visione religiosa e da questo non si può tralasciare, non si può scappare, cioè il paganesimo ha una funzione radicalmente antagonista e contrapposta al monoteismo.
Francesco, sì, in effetti siamo esattamente l'opposto di quello che è il monoteismo in generale, e spesso le persone non riescono anche a capire un'altra cosa del nostro tipo di atteggiamento, cioè la forza con cui rappresentiamo il nostro pensiero, le nostre emozioni e le nostre idee. Persone sono più abituate a un modo razionale di pensare, a un modo pacato di esporre le proprie idee, non sono abituate a esporre le proprie idee in maniera passionale, in maniera profonda. Io ho trovato un articolo che forse lo userò magari questa sera nelle altre cose, in cui le ultime ricerche danno l'esistenza di tre tipologie, diciamo così, a grandi linee di intelligenza. Sarebbe l'intelligenza razionale, cioè quella posata, quella che va a ragionare, c'è l'intelligenza emotiva e c'è un'intelligenza istintuale, cioè in pratica dentro di noi ci sono vari tipi di intelligenza che l'uomo usa a seconda dei propri modi di essere. Ma se noi facciamo religione è proprio perché sentiamo le emozioni del mondo, proprio perché le viviamo le passioni del mondo. Se noi non facessimo questo non faremmo religione, faremmo un altro tipo di cultura. Per cui chi ha problemi col nostro linguaggio, con le nostre passioni, chi ha paura che noi siamo troppo duri certe cose, in realtà questo è l'unico modo per fare religione, perché l'uomo deve rappresentarsi con le proprie passioni esposte, con i propri desideri, con la propria visione del mondo. Se non si espone un uomo, lo so che esporsi le proprie emozioni è un modo di esporre a livello intimo talmente tale che ci si trova col culo scoperto, che magari chissà gli altri dopo come ti fregano. Certo, gli altri ti fregano, cioè, o meno ci proveranno a fregarti e a umiliarti, cioè a usare anche le tue passioni scoperte, le tue emozioni, per umiliarti, per sfregiarti, per farti male. Però questo è l'unico modo per costruire una religione pagana o una religione che abbia dei sentimenti dell'uomo rispetto alla vita. Per cui il nostro linguaggio è assolutamente preciso e corretto rispetto agli intenti che noi stiamo andando a praticare. Questo volevo sottolineare, Francesco.
Sì, beh, infatti il punto poi, anche perché noi diciamo sempre che le cose devono avere un nome ben preciso, devono essere di maniera definita e corretta, precisate, chiarite e informate. Di conseguenza è inutile che noi nascondiamo le parole, perché è necessaria la chiarezza nei significati, nei contenuti. Di conseguenza, di fronte anche alla realtà che noi abbiamo attorno e da cui non possiamo assolutamente prescindere, ma che dobbiamo considerare, e io ricordavo all'inizio che noi sono 8 anni che parliamo della pedofilia monoteistica, e proprio in questi giorni hanno avuto 2 arresti di sacerdoti che nelle attività degli oratori.
Quindi in Italia è mica tanto.
Sì, ma con situazioni veramente allarmanti, preoccupanti e di un'enorme gravità. Eppure ricordate che appunto noi tutte queste informazioni le abbiamo raccolte, ne abbiamo parlato, le abbiamo elencate, le abbiamo fatte conoscere, le abbiamo fatte circolare, eppure di fronte a decine e decine di casi in Italia di preti pedofili si preferisce occultare questa realtà, nascondere, proporre altre cose.
Dobbiamo dire una cosa, in realtà le forze dell'ordine e la magistratura, nell'ambito delle leggi e delle possibilità, laddove sono informati, tentano di lavorare, perché non è che la polizia non faccia niente, i carabinieri non faccia niente, la magistratura non faccia niente. Certo, noi vorremmo che facessero di più, indubbiamente, noi vorremmo che facessero di più, ma no, quello che vogliamo noi è quello che vogliamo noi, chiaramente. Per cui non è che ciò non avvenga, in realtà è più che altro giornalisti oppure informatori pubblici che hanno una specie di timore nel manifestare queste notizie e andare a chiedersi perché queste cose succedono. E questa è una questione di ordine educazionale, perché se le persone si chiedono una notizia perché è successo, andiamo a capire quali sono i meccanismi che porta a questo, chiaramente le cose comincerebbero a cambiare in maniera maggiore. Francesco accennava prima alla pedofilia e ne possiamo già parlare, possiamo già cominciare con la rassegna stampa, Francesco.
No, come vuoi,
andiamo verso le 16 a parlare del commento a Lino Merico a Demetra.
Come preferisci?
Per cui, tanto vale cominciare immediatamente, diciamo così, con le notizie che sono arrivate. Io comincerei dalla notizia che è la più eclatante, diciamo così, di questa settimana, che è venuta venerdì praticamente. Ringrazio chi ha mandato in internet, che mi ha fatto vedere, perché io effettivamente non avevo fatto la segna stampa perché dovevo preparare il dibattito. Questi dibattiti in realtà che stiamo facendo portano via molto tempo di preparazione, perché serve questo. Niente, vado Francesco, sì, con la notizia, sì. Che la pedofilia, dice, due casi di pedofilia, di violenza sessuale in Piemonte, ad Alessandria e in un paesino del Torinese. Due sacerdoti piemontesi sono finiti in carcere nel giro di 48 ore per violenza sessuale su minori. Il primo è padre Domenico Marcanti, 48 anni, di Alessandria, che al dopo scuola dell'istituto Don Orione svolge l'attività di animatore. Lo accusano 5 ragazzini di 12 anni. Attenzione però, non sono solo i ragazzini, stavolta la polizia ha piazzato dei filmati, ha filmato l'inchiodo dei filmati delle telecamere che i poliziotti hanno installato nell'oratorio. Per cui non è che la polizia non faccia le indagini. Chiaramente lo fa all'interno delle leggi e all'interno delle informazioni specifiche che la polizia riceve. E è stato inchiodato appunto da queste immagini. Il secondo, dice, è Don Roberto Volterra, 30 anni, parroco di un paese di 2000 abitanti, Castagnole Piemonte, e vicario episcopale in quella zona, nella provincia di Torino. Questo è ancora più squallido dell'altro, dove in mezzo ad un'immensa pianura ci sono fabbriche della ex Indesit, ora Fiat Ricambi. A denunciarlo è stata una ragazzina di 13 anni che da un anno subiva le molestie. Attenzione, l'adolescente è figlia di una parrocchiana che proprio a Don Roberto in confessionale aveva confidato di essere stata violentata in gioventù dal maestro elementare. Per cui sto prete ha ricevuto la confessione di questa parrocchiana e gli ha restituito la pariglia molestando e praticamente facendo violenza alla sua figlia. Andate voi a confessarvi dal prete, a raccontargli le vostre storie e poi vedete che cazzo vi succede. Tutti e due i preti sono stati chiaramente arrestati. E quello che ha violentato la ragazzina, sto Roberto Volaterra, siccome ha confessato e adesso è stato messo agli arresti domiciliari, ci penserà la magistratura adesso per questo. Naturalmente la legge è quello che è e naturalmente bisogna rispettare la legge. Questo è il resoconto. Questo, vi ricordo, queste notizie sono del 30 gennaio 2004. Rifletteteci un attimino. Francesco,
sì, no, ma sai, questo articolo dice qualcosa, ma non dice molte cose che poi sono sapute ieri, martedì 3 febbraio, cioè, scusate, l'altro giorno. Allora, il Corriere della Sera dedica all'argomento un articolo che è interessante, riportando anche alcune frasi, fra virgolette, di questo sacerdote. E ad esempio, la cosa più interessante è questa, che non è stato il singolo, ma esiste anche appunto la complicità di chi opera all'interno della parrocchia. E nonostante che lui abbia dichiarato, sia dichiarato responsabile, che dice molesti sulla bambina, sono impazzito per amore, chiuse virgolette. Ma ci sono i parrocchiani che lo difendono, che sostengono che è un bravo sacerdote. Ricordiamo che questo è un sacerdote che ha 36 anni, non è un vecchio sacerdote, di conseguenza formato sugli insegnamenti della migliore chiesa dal Vaticano II in poi, cioè nel senso che ci vengono a raccontare che la chiesa si è riformata, che la chiesa è diventata più umana, in realtà la chiesa è sempre stata per il gregge. Però c'è una frase che mi lascia da pensare, che dice che è impazzito per amore, aperte virgolette, cucciolotta mia, ti voglio tanto bene, ora sei diventata una donna, ti devo spiegare cosa succederà al tuo corpo, chiuse virgolette. Questa è una delle fasi del parroco. Cioè, penso che uno che abbia la passione non si vada ad arrogare anche nell'intimità, nel rapporto, con la pretesa di essere superiore, che lui può spiegare tutto, che la spiegazione a tutto. Uno che ha passione ha soltanto passione. Ma poi lui dichiara stesso, dice, per me è diventata un'ossessione. E va bene, è diventata un'ossessione per quale motivo? Viviamo in una società che non è certa.
La Cassazione ha dichiarato che non esiste malattia nello stupro dei bambini, esiste solo il reato. Per cui non è questione, è un'ossessione o non è un'ossessione. È una persona che può essere indubbiamente malata, ma è un reato, punto e basta. Vai Francesco, scusa.
Sì, non ho nessun problema. Tenete conto che appunto questa è una cosa, è la conoscenza di questo parroco, questa ragazza risale a settembre del 2000. Ma la cosa che dichiara, aperte virgolette, dice il parroco, non dobbiamo più vedersi, devo farmi un esame di coscienza, chiuse virgolette, cioè della persona che può aver subito un trauma, una violenza, che non importa niente, la sua coscienza verso Dio deve subire un esame. La responsabilità che ha avuto, lui si sente in grado di abbandonare. Dice l'indagine delle telefonate di questo parroco, dice il suo è un concentrato di volgarità e insulti riferito alle telefonate che questo parroco ha fatto alla bambina. Questa è una frase che riporta il Corriere della Sera, non la riportiamo noi. Benissimo, una frase che viene riportata fra virgolette di questo parroco dice, aperte virgolette, domani non devi andare a scuola, ti porterò una lettera e una scatola di preservativi, sei una puttana, chiuse virgolette. Cioè, questa è una, non me la sono inventata, è il Corriere della Sera, sì, sì, sì. Di martedì 3 febbraio. Benissimo, e quando appunto noi dicevamo che gli oratori sono pericolosi, cosa dichiara uno di questi collaboratori a questa violenza? Aperte virgolette, dovete scusarci, io e Don Roberto abbiamo esagerato con le Spinelli, chiuse virgolette.
Cioè, che si spacci negli oratori, finanziati dallo Stato con una recente legge del Parlamento, questo si è sempre saputo. Cioè che l'oratorio sia un centro di spaccio di droga, questo si è sempre saputo. Naturalmente è difficile probabilmente per la polizia riuscire a trovare i momenti dello spaccio, i momenti del consumo e il tempo per andare a fare questo tipo di indagini, perché in realtà si consuma fra discoteche e altre cose, c'è un consumo sul territorio piuttosto vasto con giri di miliardi, però quando parliamo di discoteche, quando parliamo di centri in cui avviene lo spaccio, fra i centri in cui avviene lo spaccio dobbiamo infilargli gli oratori, chiaro questo?
Sì, ecco, una cosa dice qua, allora, per quanto si riguarda appunto l'arresto, lui, il prete, ha confessato, ma ci sono due riquadri del Corriere della Sera di martedì 3 febbraio 2004, perché ricordiamo appunto che io non ho visto altri quotidiani che ne hanno parlato. E dice appunto che il collaboratore respinge le accuse e dice appunto è un presunto colpevole, secondo il Corriere della Sera, e dice il giovane educatore parrocchiale è accusato di aver preso parte alle telefonate e in due casi di aver palpeggiato pure lui la ragazzina, rimane agli arresti domiciliari. E dice sempre il Corriere della Sera, ieri qualcuno alla vista del prete ha urlato pedofilo vattene, una voce stridente in mezzo a tante altre che sino a domenica davanti alla chiesa l'hanno difeso. dichiarava la gente del paese: sono tutte calunnie, Don Roby si è sempre comportato bene, chiusi virgolette.
Per cui guardatevi dei preti che si comportano bene a questo punto, cioè tenete i vostri figli distanti dai preti che si comportano bene, perché a quel punto effettivamente significa che esiste un sistema, una strategia che viene insegnata all'interno dei seminari su come stuprare bambini, perché se noi abbiamo tutta una serie di dichiarazioni in varie situazioni in cui i preti vengono scoperti a fare questo, tipo quello in Francia ultimamente.
Sì, ma questo ha 36 anni, ricordiamo, sì, di conseguenza è fresco di seminario.
Quello che se molti preti vengono scoperti che si comportano bene e dopo stuprano bambini, significa che esiste una vera e propria strategia di ammaliazione delle persone, cioè di circuizione di quella che è l'attenzione delle persone, per dopo stuprare bambini. Cioè, a questo punto... è facile pensare che esista effettivamente nei seminari, siccome nei seminari non leggono la Bibbia, leggono piuttosto le interpretazioni che si dà della Bibbia, si insegni proprio questo tipo di tecniche. Io non so, comincio a sospettare un po', perché sono troppi casi, anche negli Stati Uniti, in America Latina, cioè, di preti che si comportano bene e vengono beccati a stuprare bambini.
Sì, no.
E sono moltissimi, cioè noi ormai ne abbiamo un elenco, Francesco, sì, ormai infinito, visto.
Purtroppo.
Noi raccogliamo ormai notizie, cioè io, questa qua la vede Francesco, è piuttosto ordinata la mia raccolta, e sono dal 94 che raccolgo notizie, via via, sempre più, in maniera più precisa e più mirata. Però dal 94 non so neanche più dove mettere i miei contenitori, però non è una cosa da ieri.
Sì, no, infatti io tra l'altro ho utilizzato delle notizie appunto riportate da un quotidiano come il Corriere della Sera, non c'è, nel senso che queste sono notizie che noi non ci siamo inventati, non abbiamo neanche esagerato, perché addirittura io ho citato le fra virgolette, ma ci sono due frasi che io leggerei assieme, che sono attribuite appunto a questo prete, fra virgolette dice: fa, ti devo spiegare cosa succederà al tuo corpo, cioè nel senso io posso capire che possa esistere la passione, che poi i preti sono capaci di passione, questo lo dubito, sono pastori e amano soltanto il dominio sul gregge, però il fatto appunto che non c'è la passione, non c'è il trasporto, non c'è lo sconvolgimento dei sensi, no, c'è la possibilità di dire io sono superiore a te e ti insegno questo. E poi subito dopo, quando appunto questa ragazza che è indifesa e che di conseguenza subisce anche l'autorità del prete, dice il parroco, dice, e lo riporta quello della sacra, sei una puttana.
Colpevolizzazione, cioè, no? Colpevolizzazione della vittima.
Cioè, di conseguenza non c'è neanche l'amore, si può dire, per quella ragazza, non c'è neanche il trasporto, non c'è capace. No, assolutamente, è un oggetto a cui lui può spiegare, deve spiegare, ha il potere e l'autorità di farlo. Questo, ricordate, gli deriva perché lui è un amante, un seguace della predicazione di un certo Gesù Cristo, che è stato il primo modello di pedofilia che i cristiani hanno avuto, e che tutti quanti questi parroci che praticano queste cose, che portano avanti la pedofilia, ricordiamoli sempre che lo fanno per amore di Cristo, perché in fondo, perché hanno questo disprezzo per la psiche, per l'età, per la sessualità di queste ragazze, di questi ragazzi, perché il loro unico amore è finalizzato all'amore di Cristo, e vediamo cosa comporta l'amore di Cristo, che comporta la distruzione, la cancellazione, l'allentamento psichico di queste persone, perché logicamente poi abbiamo anche un paese che difende il suo buon pastore.
Sì, cioè, che è allucinante, no? Cioè, questo dimostra ancora di più come la gente sia stata circuita, ingannata, truffata, cioè incapace di vedere il proprio futuro. Ma questo l'abbiamo già visto in molti casi, Francesco, di violenza su ragazzine o su minori in certi paesi, dove addirittura il paese si schierava con gli stupratori, cioè quasi fosse un loro diritto, una bravata, una figata stuprare le bambine, insomma. Cioè effettivamente l'abbiamo assistito un sacco di volte questo tipo di atteggiamento, ed è un atteggiamento imposto dal condizionamento educazionale cattolico, l'orrore del cattolicesimo, che ti impedisce proprio di guardare il tempo che viene incontro. Cioè un pagano non potrebbe mai fare una cosa del genere, perché un pagano la prima cosa a cui è attento è la costruzione del futuro, del suo futuro personale come persona, e del futuro del sistema sociale in cui vive, cioè la ricchezza e il benessere del sistema sociale. Per cui se un pagano facesse una cosa del genere lo ci prenderebbe immediatamente a calci, cioè, diciamocelo chiaro, perché è effettivamente un atto di violenza rispetto alla costruzione del futuro. questo non significa che non esiste dei sintomi di amore per i bambini, ma i sintomi di amore per i bambini te li tieni, cioè non ti puoi permettere di rovinare la vita a una persona in giovane età perché tu hai boressi o tu hai qualcosa per la testa. Te li tieni e cerchi di comportarti da persona matura, da persona adulta, una persona consapevole dei propri atti e dei propri gesti, e lavori insomma per riuscire a cambiare quello che è la relazione delle cose. Non è ammissibile questi tipi di atteggiamenti, assolutamente.
Sì, ma questi atteggiamenti sono atteggiamenti che non sono dati dal singolo, sono sempre dettati dalla comunità religiosa a cui si rifanno, dal modello di Cristo come pedofilo. E poi non pensate che queste cose non siano conosciute, perché mi è capitato fra le mani, ho avuto un libretto abbastanza strano. È un libretto che risale al 1961 ed è uscito in una collana che si chiama, Problemi religiosi moderni, pubblicato nel 1961. Si chiama Psicanalisi e confessione.
Vai.
Bene, io ho avuto possibilità di scrollarlo rapidamente, però c'è una frase che dice qual è lo scopo loro. Dice: pazienza della verità, di essere assunta e redenta dal cristianesimo per servire umilmente e positivamente alla costruzione del regno di Dio sulla terra. Cioè, la imposizione classica, servire umilmente e positivamente alla costruzione del regno di Dio sulla terra, cioè non che nella terra in cui vivono gli uomini hanno il diritto di cercare di vivere, no, qualcuno, che sono loro che detengono la verità e presumono di avere la verità, devono costruire il regno di un altrove su questa terra. E tenendo conto che allora di conseguenza la psicanalisi veniva studiata dal punto di vista religioso, questo libro del 61, certi principi, certi meccanismi, certi schemi, certi complessi, certe manie, nessuna coscienza. E se questo non hanno fatto dal 61 in poi, e questa non è una testimonianza della cosa, che in quel senso anche nella confessione veniva usata la psicanalisi, siamo nel 1961, non siamo neanche dopo il 68 che uno può dire no, c'è stato uno sconvolgimento sociale, culturale, che ha necessitato, siamo nel 1961. Se già nel 61 qualcuno all'interno del cristianesimo si occupava della psicanalisi, significa che aveva tutto quanto il tempo, d'accordo, di poter affrontare le cose. E voglio ricordare una cosa, questo libro è uscito nel 1961, d'accordo, è uscito 43 anni fa, e il prete pedofilo di Torino ha 36 anni. Il che, se una struttura culturale avesse avuto i mezzi che aveva, le informazioni, se può fare un libro sulla psicanalisi, conosce certi meccanismi, questo prete pedofilo di Torino che ha 36 anni non era ancora nato. Di conseguenza, quando è andato in seminario, se avessero voluto, avrebbero potuto creare delle condizioni culturali ben diverse. Non hanno potuto farlo, non potevano farlo, perché il loro modello di divinità è un Gesù Cristo pedofilo, e di conseguenza chi imita Cristo fa queste cose.
Ci sono alcune informazioni che io però non ho sotto mano, ma che ritengo abbastanza credibili, di un'infanzia infelice di uno di questi preti pedofili. Io sono convinto di questo, cioè indubbiamente questo può essere successo. Perché distruggere l'infanzia di un bambino significa preparare il distruttore dell'infanzia da adulto. Pertanto, chi ha distrutto l'infanzia di questa persona o gli ha costruito una pessima infanzia ha delle responsabilità e delle corresponsabilità nei suoi atti, sia chiaro questo. Perché è vero che si colpevolizza la persona che commette questo tipo di infamia, però il vero responsabile non è solo la persona, ma è anche lì chi ha costruito le condizioni affinché questa persona facesse questo. Pertanto, quelle notizie sono accettabili. Però, oltre a queste infamie, vorrei anche citarvi un trafiletto della Repubblica del giorno 3 febbraio 2004, dove morte all'asilo, due agli arresti, il titolare di un asilo e una maestra sono stati messi ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di abbandono di minore. Il 4 novembre una piccola di 6 mesi era morta al Dindondero, la struttura privata che dirigevano. L'autopsia parlava di morte bianca, ma magistrati e carabinieri hanno voluto approfondire l'indagine, scoprendo che in più occasioni i bambini venivano messi a dormire in una soffitta senza riscaldamento, elettricità e con le finestre oscurate. Per cui ricordate anche questo tipo di atteggiamento, che questa struttura, questo asilo nido privato manteneva nei confronti dei bambini, è proprio l'atteggiamento che ne hanno i cattolici, cioè i bambini come oggetti di possesso che vengono allevati, chiusi in una stalla, non ha importanza la stalla, però è chiusi in una stalla e là nella stalla devono vivere. Cioè questo tipo, questa morte di questa bambina in questo istituto privato è sempre imputabile e sempre da imputarsi all'attività coercitiva educazionale del cristianesimo, che considera le persone degli oggetti. Francesco, sono tanto, cioè, sono 5 centimetri per 3 la notizia, sì. Cioè, non so se, cioè, io sono costretto ad andare alla ricerca dei trafiletti per sapere che cazzo succede in questo paese, non so se mi spiego. I preti pedofili hanno avuto un po' più spazio, per fortuna.
Sì, però, no, ma infatti, poi che qualcosa si percepisca, viene anche fuori, cioè, logicamente io prendo un esempio di come sia anche difficile dire che il monoteismo è la causa di molte cose. E proprio nella stessa pagina in cui si parlava del prete pedofilo, appunto, di Torino, c'era un articolo del filosofo Emanuele Severino, che parlava di un fatto di cronaca, che sarebbe anche interessante affrontare, che però non so se c'era tempo. Dice: ma se ha deciso così è perché, come tutti coloro che si uccidono, senti un certo modo, cioè secondo una certa cultura che, come ogni altra, proviene più o meno direttamente da scritture, da libri anche non letti. Questo è un messaggio sibillino per dire che chi si uccide in generale in questa cultura, nel nostro ambiente, è messo più esteso, più lato, diviene perché una certa cultura che viene dai libri anche non letti. E qual è il libro che più...
La Bibbia, sì. Diciamocelo chiaro, sì. Insomma, Vecchio e Nuovo Testamento.
Sì, cioè, un filosofo non lo può dire, però logicamente, come vedete, anche chi comincia ad andare verso i problemi dice: esiste un modello culturale che nelle persone che anche che si uccidono è il monoteismo, che anche se non viene letta la Bibbia, in realtà influenza e va a sconvolgere l'esistenza di molti. Ecco, perciò, come vedete, anche in ambito filosofico si cerca di far emergere qual è la zavorra, il male, il peso che la nostra cultura si porta, la nostra civiltà si porta.
Noi diciamo che ogni ambito lavora a modo suo. Comunque esistono sia filosofi sia in ambito culturale tutta una serie di espressioni che però non vengono calate alle persone. Cioè, io ho seguito alcuni dibattiti fatti all'università in cui si sanno perfettamente queste cose, cioè queste cose sono cose normali, si sa che il cristianesimo produce questo orrore ed è la base di un tentativo vero e proprio di distruzione sociale, perché quando io leggo un Wojtyla che ti dice senza figli non c'è futuro, appello al Papa contro l'aborto, chiaramente è un attentato morale vero e proprio al sistema sociale in cui viviamo. Hanno distrutto il Brasile proprio con questo sistema. Il Brasile adesso non so se abbia 100-130 milioni di abitanti contro i 20-25 che aveva, e c'è una miseria che è più nera, e stanno saccheggiando la foresta amazzonica per riuscire a sopravvivere, e altereranno l'equilibrio sul pianeta e diminuirà l'ossigeno e così via. Cioè, Wojtyla in realtà è un delinquente, chiaramente la magistratura non lo perseguiterà certo per questo. Però la morale delle persone ci deve riflettere, cioè le persone ci devono assolutamente riflettere su certe battute. Io ho un altro articoletto, Francesco, sì, sì. Sempre della Repubblica del 22 gennaio 2004. Il comitato di bioetica è contrario a sperimentare un metodo soft, ma un metodo soft per cosa? Perché qualcuno si è inventato un metodo più dolce per fare l'infibulazione, cioè anziché fare un'infibulazione distruttiva delle labbra delle donne, cioè delle labbra della vagina delle donne, fare un'infibulazione più soft, in modo che non sia dolorosa e in modo che non sia distruttiva, ma la cosa fa schifo lo stesso, cioè tu, una persona non si può permettere menomare una persona, e giustamente il comitato di bioetica dice che l'infibulazione è sempre una barbarie, ma noi siamo perfettamente d'accordo con questo, come è una barbarie il battesimo, come è una barbarie la circoncisione, cioè sono sempre delle barbarie perché vanno a marchiare a fuoco gli individui, sia nel fisico sia nella psiche, che poi non è che cambia assolutamente niente, cioè il battesimo, l'infibulazione, la circoncisione sono sempre dei marchi che le persone ricevono, e ha ragione il comitato di bioetica, e un po' alla volta vedrete che arriverà fuori anche la discussione per eliminare il battesimo, insomma.
Sì, ma infatti un'altra cosa che ci ricordiamo, che ad esempio il discorso della, cellule staminali, della ricerca sulle cellule staminali, i cattolici, i monoteisti cristiani hanno fatto di tutto per impedire la ricerca, hanno fatto di tutto per togliere alle donne il diritto dell'aborto, però fanno di tutto anche perché le persone soffrono. E ad esempio a noi ci vengono sempre prospettate situazioni eroiche in cui i missionari vanno allegri ad annientare culture, civiltà, paesi, in cui si presentano parroci, i preti in televisione a parlare che non si deve fare la sperimentazione. E benissimo, sulla cronaca di Milano è uscita una notizia. Tecnica rivoluzionaria politecnico per curare 8 bambini distrofici. Cellule staminali, il padre medico sperimenta la cura sul figlio. Cioè, questo che è un medico, che ha la possibilità di ricercare, ne è talmente convinto della bontà di questo che pur di far togliere la sofferenza del proprio figlio, un figlio che ha 15 anni, che dall'età di 4 anni è inchiodato sulla sedia a rotelle e che non ha nessuna speranza, lui non si è rassegnato alla fede, non ha accettato la follia del monoteismo, che comincia a sperimentare. E di conseguenza pensate al coraggio di questo padre che di fronte alla sofferenza del figlio si impegna in questo. Non è stato lì a pregare e chiedere il miracolo, però lui non pretende di imporre agli altri le cure, dice è mio figlio e voglio che mio figlio sia felice, eppure si fa una legge in cui si vieta a questo padre di sperimentare sul suo figlio una speranza che lo possa far vivere. In nome di cosa? In nome del messaggio cristiano, sì. In nome della predicazione
dopo,
di Cristo.
E dopo si fa un vero e proprio attentato di sciacallaggio rispetto a una persona che ha deciso di non tagliarsi una gamba, sono affari suoi. Cioè effettivamente è stata una campagna di sciacallaggio rispetto a questa donna che ha preso una decisione che è sua, le appartiene, perché sì, la vita è sua e gli appartiene, non appartiene a nessun stronzo e porco Dio che vuole mettere in ginocchio le persone, appartiene solo a lei, e lei ha il diritto di scegliere come vivere e come tagliarsi e come non tagliarsi. È stata veramente una campagna infame quella che è stata fatta con questa donna. Francesco!
Sì, infatti, giustamente su questa cosa che ad esempio, anche se Emanuele Severino se ne è annunciato, ha detto che è una violenza, questa di voler far vivere a ogni costo chi non vuole più saperne, che in fondo ha lo stesso volto e lo stesso cuore della violenza esercitata quando si uccide, cioè nel senso che d'altronde quando si uccide è il monoteismo che ha insegnato sempre che le persone sono crese. Poi, ecco, voglio agganciarmi a tutte queste cose. C'è una notizia. Di fronte a questo catalogo di mostruosità successe non in secoli, ma in pochi giorni, perché neanche una settimana, abbiamo avuto appunto tutta una serie di dimostrazioni di quanto sia sconvolgente nella psiche, nella cultura delle persone, il monoteismo. E allora cosa è successo? A Thiene, paese dell'Alto Vicentino, perché non conosce il Vicentino, c'era una messa che veniva trasmessa in diretta dalla RAI, e non si sa chi pagasse la diretta della RAI, e due persone che appartengono a un comitato di liberazione delle cure cardinalizie vescovilie hanno lanciato dei volantini attaccati a dei gusci d'uovo appunto verso l'altare. Niente di pericoloso, perché i volantini protestavano contro la presenza massiccia in ogni campo della violenza monoteistica, eppure uno di loro è stato arrestato. Questa notizia che dimostra il come certe persone che sono maggiormente sensibili, che hanno più sentore verso quello che è di veramente allarmante, pericoloso, perché ne abbiamo dato una catalogazione, i carabinieri l'hanno arrestato, quando ci sono in giro preti pedofili che vanno a prendersela.
Dov'è che li ha lanciati questi?
Ha lanciato durante la messa, perché cioè, come era in ripresa televisiva, era in diretta RAI, hanno lanciato due volantini accartocciati con dentro dei gusci d'uovo, uno è riuscito a scappare, l'altro l'hanno arrestato.
C'è un reato d'arresto perché è in flagranza, cioè non è che abbiano fatto delle cose fuori testa, però diciamo che dal nostro punto di vista sono cose più accettabili, perché è una denuncia che loro hanno fatto in maniera eclatante. Però c'è
sì, ma sono d'accordo con te, però renditi conto che non c'è da meravigliarsi se delle persone cominciano a leggere tipo l'articolo che abbiamo letto del Corriere della Sera della violenza su una bambina, se poi vanno a fare così poco, perché in sostanza Cioè,
sì, hanno fatto una denuncia in realtà, era un modo per denunciare una situazione, cioè alla fine non hanno fatto danni a nessuno, sì, ecco, sì, hanno solo denunciato una situazione.
Sì, poi erano solo due cuscini d'uovo con dentro dei volantini e comunque, l'hanno fatto. Effettivamente... Però questa notizia, sì, che poteva sembrare scandalosa, che sicuramente aveva spazio, a me non risulta che oltre il quotidiano locale del giornale di Vicenza ne sia stata parlata.
No, cioè, non è stata parlata.
Tutti quanti sono attentiti, cioè si dà più spazio a cavolate, proprio perché? Perché questo qui è un indice
di protesta che sta emergendo nel paese,
che esiste della gente che veramente si comincia a ribellare, perché pensate, io ho fatto l'esempio e lo voglio leggere appunto in paragone, quel padre che ha un figlio che dall'età di 4 anni, adesso ne ha 15, è inchiodato in una sedia a rotelle e che qualcuno gli vuole impedire la sperimentazione con celesta minare per salvare il suo figlio. Cioè, rendetevi conto della sofferenza, se qualcuno percepisce la sofferenza così, provate a pensare chi ad esempio ne ha un animo più sensibile, è il minimo che vada in una chiesa a lanciare due volantini con dentro dei gusci.
Sì,
solo perché non ha la diretta televisiva, è stato arrestato. Insomma.
Sì, sì, no, ma ti dico, il discorso dell'arresto è corretto, anche perché non è che stia in galera, lo hanno fermato, poi lo hanno rilasciato, cioè comunque avrà in ogni caso qualcosa, perché è il disturbo di una manifestazione religiosa, cioè c'è come principio di reato. Però chiaramente paga quello che paga. In ogni caso è chiaro che la forza che lo ha mosso per fare questa cosa non era una forza che andava a fare dei danni a delle persone, era chiaramente una rabbia di protesta rispetto a una situazione. È una cosa ancora accettabile insomma, dal punto di vista sociale. Sarebbe stato peggio se avesse fatto dei danneggiamenti, ecco, ma è giusto protestare e qualche volta anche per le proteste si pagano dei prezzi. Chiaramente onore naturalmente a questa persona dal nostro punto di vista, però le cose sono queste, insomma. Va bene, Francesco. Andiamo un attimo con Lino a Demetra.
Sì.
Andiamo avanti con Lino Omerico a Demetra. Un piccolo pezzo su un altro pezzo, andiamo avanti. Un altro pezzo dell'inno omerico a Demetra, dove eravamo arrivati l'altra trasmissione. Vi ricordo che nell'ultima trasmissione avevamo saltato e andiamo con questo. Così parlò e lei rispondeva il figlio di Iperione, Demetra Augusta, figlia di Rea delle belle chiome. Tu lo saprai, io infatti profondamente ti rispetto e ti compiango, angosciata come sei per la figlia dalle agili caviglie. Nessun altro fra gli immortali è responsabile, se non Zeus, adunatore di nubi, che l'ha destinata perché sia detta sua sposa fiorente a suo fratello Ade. E questi, giù nella tenebra caliginosa, la trascinò con i suoi cavalli, dopo averla rapita mentre ella gridava a gran voce. Ma tu, o Dea, metti fine al tuo pianto copioso. Non conviene che tu serbi così senza motivo un rancore inesorabile. Non è indegno di te, come genero fra gli immortali, Aidoneo, o signore di molti uomini, tuo fratello, tuo germano, il tuo dominio. Il suo dominio egli ha ottenuto quando all'origine si fece la divisione in tre parti e abita fra coloro di cui gli toccò essere sovrano. Dopo aver parlato così, incitò i cavalli, ed essi al suo richiamo celermente tiravano il carro veloce come uccelli dalle ali distese, ma nel cuore della dea penetrava un dolore più profondo e struggente. Bene, questo è il pezzo che andiamo a commentare oggi sul l'inno omerico a Demetra. E il commento si intitola Progetto e responsabilità. Compiangere in questo caso sta per piangere assieme a chi prova dolore. Elios non dice a Demetra, oh poverina, ti hanno rapito la figlia, ma dice, angosciata come sei per la figlia, è solidale nel dolore provato, non per l'evento che Demetra ha vissuto. Infatti Elios conosce il tempo che viene incontro ed è capace di leggere i cambiamenti che Zeus ha costruito. Noi ci chiediamo, chi è la responsabile dell'accaduto? Colui che ha costruito le condizioni affinché ciò accada. Ve lo ricordate anche prima, quando abbiamo parlato del prete pedofilo che ha avuto un'infanzia disastrosa, abbiamo detto che anche chi gli ha costruito quell'infanzia disastrosa è responsabile dei suoi atti, no? Questo lo dobbiamo conoscere attentamente anche noi. Lo dobbiamo conoscere affinché diventiamo consapevoli che quanto accade è il risultato delle condizioni che sono state costruite. Le condizioni sono le responsabili dell'accadimento, non il soggetto che quell'accadimento esegue. Questa è una cosa che deve conoscere l'iniziato al fine di organizzare la sua azione nel mondo in cui vive. Faccio un'altra parentesi ancora, nell'arte dell'agguato, nella strategia della stregoneria dell'arte dell'agguato, questo è messo in rilievo, questo aspetto del far accadere le cose, cioè costruire le condizioni affinché gli eventi accadano, è parte fondamentale dell'arte dell'agguato. Vado avanti. L'iniziato non è colui che piega le cose al suo volere. L'iniziato è colui che crea le condizioni affinché quanto desidera emerga per scelta soggettiva dalle condizioni che ha preparato. Solo chi è in grado di comprendere la propria esistenza guardando il tempo che viene incontro può fissare il proprio intento al tempo che viene incontro e progettare quanto emerge dalla propria azione. È Zeus che ha progettato il futuro. Ade ha solo messo in atto le strategie per rispondere alla propria necessità, cosa che Zeus non avrebbe dubitato che facesse. Ciò avrebbe dovuto avvenire in quanto la piccola Demetra, Core, doveva immergersi nell'oscuro per alimentare la crescita di chi viene alla luce. Ed è saggio Helios che racconta a Demetra come nulla di male sia accaduto a Persefone e la invita a mettere fine al suo dolore per la figlia che in fondo non è perduta, ma sua figlia è là ad alimentare la crescita e a rendere grande la madre. Helios consola Demetra, la figlia di Rea. La terra necessita di nuove trasformazioni, questo è il senso per cui Helios nomina la madre di Demetra e gli ricorda come il patto dell'inizio fra Poseidone, Ade e Zeus fosse la divisione del mondo affinché questo crescesse. Ade, dice Helios, è partecipe dell'infinito, non è un genero indegno. Il tuo rancore è immotivato, nasce solo dal dolore che provi per una cosa che ritieni una perdita, ma nulla di male appartiene al destino di Persefone. Già un'altra cosa che l'iniziato deve sapere, ogni gesto cambia la realtà dell'esistenza. Ogni gesto che noi facciamo modifica il cammino su cui procedono i cambiamenti del presente. Alcuni gesti sono tali da modificare progetti di altri esseri già in corso. È quanto l'iniziato deve sapere. Eseguire un progetto altera la struttura emozionale degli individui sui quali quel progetto modifica le condizioni per le quali loro stessi progettavano. Questa è la realtà del dolore di Demetra. Demetra aveva dei progetti, sia per sé, sia per la figlia, sia con la figlia. Il progetto di Zeus, compiuto da Ade, cancella tutti i progetti di Demetra. Demetra, dunque, è nuda davanti al mondo. Lei sapeva che Persefone non le apparteneva, ma contava sul legame per trattenerla all'interno dei suoi progetti. Ora questo è spezzato. Quando Helios gli rivela che Ade è l'esecutore del volere di Zeus, a Demetra crolla ogni tentativo di ritornare al momento che precede il rapimento. Era tale la forza dell'organizzatore del progetto e del suo esecutore che lei non aveva possibilità di recuperare nulla. Nel cuore della dea penetrava un dolore più profondo e struggente. È il dolore del cambiamento. Ora è Demetra che deve cambiare e il suo viaggio e la sua ricerca altro non è che ritrovare la capacità di progettare il futuro in condizioni diverse. A lei interessa recuperare Persefone, ma ora sa che nulla sarà mai più come prima. Sappia l'iniziato che dopo che ha intrapreso il suo cammino, nulla sarà mai più come prima. Non c'è ritorno al non essere iniziato. Non si può passare dalla conoscenza alla non conoscenza. Non è possibile passare dalla libertà alla schiavitù godendo di questa. Si può passare dallo stato di schiavitù ad uno stato di libertà o di minore schiavitù godendo del nuovo stato. Si può passare dalla non conoscenza alla conoscenza o al conoscere qualche cosa e godere di questo. Si può passare da una vita da sottomessi a una vita di responsabilità o di minore sottomissione e godere di questo. Ma non è possibile godere del percorso contrario. Non c'è possibilità di ritorno per l'iniziato. C'è solo la possibilità di continuare il cammino o di essere sconfitti. Sappia l'iniziato che egli è responsabile di qualunque cosa progetti e attui, non solo per quanto progetta o attua, ma per gli effetti che scaturiranno dal suo progettare e dal suo attuarsi. E spesso ciò che progetta e attua è glorioso, visto nel tempo che viene incontro, ma provoca dolore nel presente. Spesso molti iniziati sono sopraffatti dalla percezione del dolore nel tempo presente e rinunciano a progettare. sono insensibili al dolore che porta loro il tempo che viene loro incontro. Sono monchi nella capacità di progettare. E molti di questi iniziati purtroppo hanno fatto dei grandissimi casini, ma questo appartiene agli stregoni. Questo purtroppo, e d'altronde nel proseguo spiegherò come quando un iniziato, quando qualcuno fa dei casini, da quei casini bisogna partire per ricostruire il futuro, non c'è niente da fare. Questo è tutto per oggi dell'iniziato. Vai Francesco.
No, ecco, io voglio aggiungere qualcosina sul discorso di Demetra. E prendo spunto da un libretto non vecchissimo, ma neanche recentissimo, di Tiziana Vigliani, si chiama Demetra, l'Dea Madre, la casa editrice, la Mimesis. E a un certo punto l'autrice dice: la lacerazione del ratto sembra dover separare l'originaria unità di Demetra e Core. Un tempo diverso viene al loro incontro. Le stagioni con i propri ritmi esigono la creazione di momenti diversificati, simboleggianti della rarità dei campi e del loro successivo ricoglio. E questa è una cosa significativa, in quanto dice proprio che anche la vita degli dèi è fatta da azioni, è fatta da comportamenti, è fatta da eventi, da manifestazioni. E soprattutto una cosa essenziale è, si ribadisce che il tempo è anche per loro, e che il tempo non è omogeneo, è spezzettato, ha delle accelerazioni, ha dei rallentamenti. Difatti dice: un tempo diverso viene al loro incontro. Ma significa che anche il tempo ha una sua dimensione, ha un suo percorso e ha una sua dinamica. E che anche il tempo, essendo una divinità, poi qualcuno dice che il tempo era una delle divinità più legate al caos, e che era una delle forme di manifestazione del caos, modifica le cose. Di conseguenza anche le divinità non hanno il potere assoluto, non possono di fronte a eventi che sono più grandi, più forti o più preveggenti di loro. E quando appunto questa unità, questo tempo si spezza per sempre. Difatti dice: esiste all'inizio un'originaria unità di Demetria Core, ma una volta che questa è spezzata, i tempi sono diversi.
Dice grosso modo quello che abbiamo detto. In effetti si coglie questa specie, è molto forte questo tipo di aspetto, capisci?
Sì, cioè, sì, no.
Che il rapimento di Ade in realtà va proprio a dividere due Demetre, perché in fondo Persefone non è altro che Demetra stessa, cioè è un aspetto particolare di Demetra, e Ade va a dividere queste due cose.
Se tu pensi che questo libro è la prima edizione dell'87.
Che mi fa? Cioè, l'importante è non dire ma scempiaggini, no?
Sì.
Cioè riuscire a cogliere quello che è una parte dell'essenza delle cose, perché in realtà l'essenza non la cogli mai del tutto, però una parte, senza insomma dire.
Sì, no, ma difatti, cioè, questo libro è anche bello perché, come notate, esempio, Claudio non lo conosce, io ce l'ho da molti anni ed è sempre rimasto lì. Facendo delle ricerche di biblioteca in biblioteca per altre cose, nella mia libreria per altre cose, è venuto fuori questo titolo. E notate appunto che, cioè, infatti io ho letto questo che è significativo, perché Claudio usa molte volte l'espressione fa un tempo diverso viene loro incontro. C'è quasi un'assonanza con quello che tu dici. Come vedete, chi si pone nell'ottica di dire che siamo all'interno del flusso della vita, in cui ci sono continui mutamenti, trasformazioni, ci sono percorsi, ci sono cambiamenti, sa che quando un evento si manifesta, quell'evento rimarrà, verrà inquadrato, verrà organizzato, troverà una sua collocazione organica, troverà una sua dimensione, ma questo qua troverà la sua dimensione perché tutti quanti, quelli che sono partecipi, che vivono quell'evento, danno il loro contributo, cioè nel senso che Demetra potrà trovare la figlia, ma per trovare la figlia dovrà camminare, dovrà percorrere, dovrà conoscere, dovrà incontrare, dovrà avere dei sostegni, avrà bisogno di aiuto, cioè non gli è più dato solo quel suo potere di poter trasformare le cose, cioè lei stessa che viene a conoscenza, perché in realtà viene a conoscenza di un fatto, ma c'è un'altra cosa, che il rapimento è un rapimento di un corpo, cioè difatti anche nell'iniziazione di Demetra dice sempre che quella Villani fa non tende a svincolare l'anima dal corpo, cioè nel senso che il legame che unisce Demetra non è solo un legame di corpo, ma anche di spirito, cioè, e soprattutto c'è la sua unità, nel senso che quando noi abbiamo la raffigurazione di Demetra sofferente, non è soltanto una sofferenza che può essere psichica, mentale, psicologica, è anche una sofferenza nel fisico, è anche una fatica del corpo, cioè abbiamo sempre questo legame, pur essendo una divinità, dice, una divinità che soffre, una divinità che hanno una sua sensibilità. In realtà questa sua sensibilità si manifesta in ogni aspetto, la psicologia, l'anima, il corpo, cioè, ma non sono separati. E questo ce lo ricorda la grandezza della mitologia, ce lo ricorda un inno omerico.
Andando avanti sempre con questo discorso qua, ormai sono anche abituato a queste robe. C'è un articolo della Repubblica.
Un piccolo agguato.
Sì, c'è un articolo della Repubblica, no? Del giovedì 22 gennaio 2004, in cui si dice: uno studio su Nature, ecco perché mentre si dorme si rafforzano le capacità intuitive, il sonno aumenta la creatività, vengono di notte le idee migliori. Cioè, se qualcuno ricorda i vecchi dibattiti fatti sul sognare, si ricorda che abbiamo detto questo, per cui il fatto stesso che la scienza ci confermi, e come ci conferma anche altri, perché ho un altro anche grosso articolo che dovrei farlo, quella ossitocina è una vera seduttrice, a vedere cosa sviluppa il corpo nelle relazioni fra le persone, qui sarebbe l'intuizione, anche ascoltare il mondo attorno a noi che abbiamo fatto, e purtroppo questo articolo non ce l'avevo, ne avevo altri, però sconferma tutto quello che stiamo facendo, Francesco.
Sì, no, ma infatti la conferma di questo ce l'abbiamo, cioè una scoperta archeologica, cioè esempio c'è sulla Repubblica del venerdì 30 gennaio, fa: ecco il primo ritratto di famiglia, è vecchio di 8.000 anni. Sì. Sulla montagna sono state trovate 140 raffigurazioni per oltre 500 figure. Dice, la scoperta in Turchia, immagini di uomini, donne e bambini. Cioè, rendetevi conto che noi ci troviamo appunto in una civiltà molto antica, non la più antica, ma molto antica, in cui già si rende conto di tutti quanti i partecipi della realtà. Non esiste una figura che abbia una preeminenza, abbia un valore più alto, più significativo. No, si viene a raffigurare i bambini, vengono raffigurati gli uomini, le donne, e si parla di 8.000 anni fa.
Esatto, cioè si parla del concetto di comunità, ciò che i cristiani non hanno mai avuto, se non per separarsi dalla vita.
Sì, e difatti appunto dice chiaramente che questo ha rappresentato anche uno sconvolgimento per l'archeologo, perché l'archeologo va lì per cercare, pensa di trovare qualcos'altro, e scopre un qualcosa che non aveva pensato. Ma se noi fossimo stati solo sulla mitologia, avremmo saputo sempre questo, perché d'altronde cos'è già il rapporto Demetra-Persefone? È un rapporto che implica un legame familiare, ma implica chiaramente anche la ricerca di queste cose, cioè nel senso che abbiamo, da molti punti di vista, abbiamo una continuità, abbiamo sempre questo incitare, questa presenza continua di dire: esistono delle persone, esistono dei corpi, e che questi corpi vivono all'interno di una realtà, e questa realtà è una realtà tangibile, materiale, consistente, e in questa realtà bisogna viverci. Cioè, Demetra non si ritira sui cieli a pensare che le cose si sistemano, percorre con i suoi piedi la terra, sì, compie le sue esperienze, va alla ricerca, chiede, si informa, entra come entra con altre divinità. Ma
dopo vedremo anche nel proseguo dell'inno omerico, che l'inno omerico è la base, dopodiché andiamo avanti con il resto dei misteri di Eleusi, e vedremo come Demetra sia costretta a fare nuove strategie di esistenza, perché dopo Persefone chiaramente tornerà, però anche Persefone sceglie nell'Ade e sceglie Ade, cioè nel Tartaro sceglie Ade in pratica, cioè sceglie di costruire la vita nel sottoterra. E vediamo come Demetra dovrà costruire nuove diverse strategie di vita, cioè chiaramente nulla è più come prima, però non significa che il fatto che nulla sia come prima non sia meglio, cioè anche lei scopre in fondo che può essere meglio, e se vogliamo anche prendere la rappresentazione, come ha detto Francesco in altra trasmissione, il rapimento di Ade, di Persefone, può essere anche rappresentato proprio come il distacco della figlia dalla madre, cioè la figlia non è più sotto la cappa della madre, ma si prende la responsabilità della sua vita e va a vivere la sua vita, cioè è un altro tipo di rappresentazione che in realtà...
No, ma difatti appunto... Il mito dice chiaramente: nel momento in cui Persefone diventa fertile, diventa sterile Demetra. Cioè proprio c'è uno scambio proprio di ruoli, c'è proprio il modificarsi della situazione.
Sì,
c'è proprio.
Perché Persefone genera nel sottoterra, e nel sottoterra Demetra ufficialmente non c'è. Quando dopo la vita dal sottoterra sgorga in primavera, chiaramente è Demetra che si esprime. Va bene, va benissimo anche questo. Io ho un'altra visione, ma la stregoneria è un po' fuori di testa. Cioè, dobbiamo anche stare un po' più bassi, perché ci vogliamo troppo alto, dopo andiamo un po'. Comunque, e questo è tutto.
Sì, e vorrei usare sempre una frase della Villani sull'iniziato, dice: Questo amore per il corpo schiude la mente agli iniziati, visto che in esso non c'è nessuna, visto che in esso non è contenuta alcuna consolazione, cioè nel senso che già indice che il nostro corpo non è fatto per cercare la consolazione, ma per cercare l'azione, per cercare la vita. E questo è uno scopo fondamentale dell'iniziazione. Dici che...
Dopo.
Dopo, va bene, d'accordo. Dopo.
No, voglio dire due cosette. Allora, ho finito di leggermi il libro Il sogno e il mondo infero di Hyman. 150 pagine notevoli. Dopodiché, purtroppo Hyman fa il conto con la psicanalisi e abbiamo una quarantina di pagine. E a me, solo ripetere, l'idea della psicanalisi non mi hanno mai convinto, anche perché appartengono più al psicanalista che non alle persone che vivono questo, sì. Però naturalmente questo è un obiettivo mio. Le ultime 10 pagine della conclusione di Hyman comunque si riscattano in maniera molto forte, cioè Hyman riconosce di essere scaduto dalla psicanalisi, di aver scaduto parte di quello che è scritto, e riconosce una cosa secondo me fondamentale, cioè che il sogno e il sognare vanno vissuto come sogni e come sognare e non come rappresentazione diciamo psichica della vita di tutti i giorni. Cioè la vita di tutti i giorni si rappresenta nel sognare, ma il sogno e il sognare va vissuto per il sogno e il sognare, e questo si riscatta in queste pagine conclusive. Secondo me vale la pena di leggerlo, insomma, indubbiamente. Vabbè, ringrazio la persona che me l'ha regalato. Bene Francesco, se vuoi possiamo dare via alle telefonate 049 700 700 049 700. Allora, questa trasmissione penso, adesso non ho ancora i dati, che sia già andata direttamente in internet. Pronto?
Ciao.
Velocissimo.
Sì, sono velocissimo, solo che voi altri state facendo una ballata, mi sembra, e dopo te che non vi rendete conto che comanda la Chiesa di Roma. E comunque l'hanno già venduta in Italia, non c'è bisogno di andare altrove. E adesso vi racconto io la storia come realmente
va bene,
perché voi state cercando, ma è la televisione che mi vanno cercando. Il discorso è che se voi fate capitolo solo di queste tre parole qui, dovrebbe bastarvi, poi io vi faccio un ragionamento: distruggere la sapienza, perché sono furbi e farla franca, sono i nostri padroni, i nostri padroni, e noi siamo i fessi, perché noi altri dobbiamo fare la sapienza. Pensate voi se realmente, oppure al pari accettiamo un confronto di questo genere. Il discorso è diverso, perché vi faccio un discorso, voi vi riferite anche, perché voi altri parlate di monoteismo, che cose là, che si sanno tutto il tempo che trovano. Ma il discorso è che io, per esempio, facendo un capitolo alla personalità, voglio dire che ho avuto anch'io dei giudizi da fare nella mia famiglia, dove imputavo di lealtà. Beh, ma era poco,
va bene, i discorsi familiari non li possiamo
perché mi hanno drogato, cioè mi sono fermato,
Ho sentito su una radio cattolica dire che l'evoluzionismo sarebbe una teoria scientifica rifiutata persino dentro agli ambienti scientifici. Con questa si voleva dimostrare la non validità della creazione, eccetera, e quindi tutto sommato, insomma, andavano a finire poi su un discorso teologico. Cosa ne pensate? Cosa c'è di vero? Cioè, l'evoluzionismo darwiniano è vero che è sconfessato anche in America?
Assolutamente no.
Ecco, questa era la mia domanda.
Ok.
Grazie.
Ciao.
Il problema è che l'evoluzionismo è stato confermato, ma già la teoria del DNA, la teoria genetica, no, tutte quelle teorie che arrivate dopo. Il problema è che si mette in discussione certi passaggi che Darwin credeva fossero, in realtà sono stati modificati. Ma gli iniziatori sono sempre così. Gli iniziatori non è che focalizzano la verità delle cose, vanno alla ricerca e fanno delle ipotesi, dopo la scienza verifica. Però mi sembra che già la teoria genetica abbia già dimostrato più che a sufficienza, insomma, questo. Francesco, se vuoi dire.
Sì, no, quello è appunto quello che Marco ha ascoltato, è vero, perché io ho conosciuto un paleontologo che sosteneva, ad esempio, che era antidarwiniano, cioè di conseguenza, cioè in ambito scientifico si può fare qualsiasi cosa, nel senso che la scienza non è una scienza esatta, ma è sempre una scienza di opinione, di conseguenza si possono trovare scienziati in tutti quanti i sensi. Se voi pensate che abbiamo un premio Nobel che dice che io credo in colui che ha fatto il mondo, perciò... Sì. E di questo è considerato uno dei massimi scienziati.
Se parliamo di prove dell'evoluzionismo, prove ce ne sono a bizzeffe, dopodiché se uno non le vuole considerare o fa finta di niente, se dopo mettiamo in discussione certi passaggi dell'evoluzionismo, vediamo certi anziché altri fatti, sì, sì. Questo è tutto legittimo, cioè andiamo alla ricerca di come è avvenute le cose, però l'evoluzionismo in sé non può essere messo in discussione. Pronto?
Pronto? Dimmi. Buongiorno, sono Claudio Simeoni.
Bene, e allora appunto.
Pronto?
Come vedete che... Qui chi sostiene che non vede, vedete, chi sostiene che l'evoluzionismo non è vero, la sua telefonata la conferma che l'evoluzionismo non è vero.
È abbastanza normale questo, cioè questo genere di cose nelle nostre trasmissioni è normalissimo.
Questo avete
dimostrato che è tutto registrato, perché quando lo raccontiamo in giro. Pronto?
Dimmi. Ma ascolta, vi faccio tanti complimenti per la trasmissione.
Ecco.
Ascolta, ma dici tu anche meccanico?
Ecco, vedete, questo qua è cominciato con una cosa, per continuare un'altra, ma ormai li conosciamo. Cioè, purtroppo sì, il mondo è fatto così, questi personaggi vivono a uffa e vivono proprio moltissimo, vivono solo per soddisfare se stessi, le loro condizioni esasperate, le loro condizioni aberranti, le loro condizioni che la loro educazione li ha portati ad essere in questo modo, e cercano soddisfazione in questo.
Sì, ma infatti se voi pensate che queste persone sono 8 anni che sono qui ad ascoltare e non hanno avuto nessuna capacità, nessuna possibilità di modificare un ragionamento, un pensiero, sono ferme alla ripetizione ossessiva e maniacale di certe frasi, significa chiaramente che il loro cervello è morto, che sono degli zombie.
Io Radio Maria non l'ascolto, per cui... Non
ma neanche ti telefono?
Sì, non è che ti telefono, cioè proprio non mi interessa neanche che esista. Mentre invece qui abbiamo un livello di ascolto che è altissimo e queste testimonianze, queste telefonate testimoniano la grandezza della nostra trasmissione, che riesce a compenetrare questo tipo di coscienze che sono più o meno zero e riesce a metterle in moto.
No, ma infatti era divertente quando quella ragazza che fa la ricerca sul paganesimo in Italia fa: si potete dare un contraddittorio con i cattolici?
Sì, sì,
e io ho
sì,
detto
sì.
Guarda, cioè, non è che ci sia molto, cioè, noi siamo aperti con le telefonate.
Abbiamo consegnato un po' di insulti per dimostrare qual è il livello dei cattolici.
Sì, perché io vorrei sentire un contraddittorio fra voi cattolici, ma noi ben volentieri lo cerchiamo, però loro sono nell'incapacità di farlo, cioè comunque la documentazione. Sì. Sentendo la...
Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Sono Cesarina.
Dimmi Cesarina.
Ascolta, siccome che radiogramma sento solo suonare a dietro, sul grando non sento niente, insomma ho intercettato un'altra radio. E che c'era uno che parlava del paganesimo. Ecco, Elga dà anche un'email di Milano.
Ah, sì, lo conosco.
Hai ascoltato Radio Padania?
Sì.
Sì.
E hai ascoltato Renzo Baffi?
Sì. Passaggio al Bosco, sì.
Ecco, ma volevo dirvi che mi pareva un prete.
No, non è un prete. Si è dato lui quel nome e parla un po' di paganesimo, sì, un po' di anticlericalismo.
Sì, parlava del paganesimo.
Sì, lo conosciamo.
Trama, no, proprio non
lo conosciamo.
Ormai, Lo conosciamo?
Lo conosciamo, sì.
Ah, lo conoscevo?
Sì, 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 sì.
Come posso mandare soltanto questo?
Non riusciamo ancora a capire come faccio a trasmettere da Radio Padania, però lo fa.
Ci vuoi crocefissi dappertutto.
Appunto, infatti non riusciamo a capirlo, però lo fa, e naturalmente va bene anche questo, insomma.
Sì, ecco, volevo soltanto se sapevi che gli era...
Sì, sì, sono anche dei contatti personali.
Grazie, Cesarina.
Ciao, ragazzi.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Certo che conosciamo, sì, questo personaggio, va bene, insomma, un giorno o l'altro vedremo.
Sì, no, noi siamo sempre felici quando qualcuno ha il coraggio di dichiararsi pagano e cerca anche di dare una dimensione profonda e religiosa, perché gli va riconosciuto il fatto che lui parla di paganesimo come religione, e questo è un grande merito.
Ti volevo dire, no, su Ade, siccome avevo parlato con Francesco,
sì, che io sono stato
d'accordo con te. Francesco, tu ti ricordi quando ho chiamato per il bambino,
sì,
che
sì,
aveva sentito,
sì,
la voce che diceva Ade?
Sono in debito con
Esatto.
Ecco, sei Francesco?
Sì, sì, Francesco sta ascoltandoti, sì.
Sì, grazie. Ecco, ti volevo chiedere, siccome io ho fatto un po' di ricerche là, no? Perché il bambino, guarda che si ricorda bene quel nome là, no? Perché quando scendevo dalla scala, che lui è una scala interna, perciò non c'era nessuno, tutto in silenzio, lui è venuto giù tranquillo che mi ha detto questo, perciò vuol dire, e ancora se lo ricorda, tanto che poi lui ha voluto che io gli insegnasse a scrivere Ade. E allora io ti dico questo, secondo te perché si fanno sentire?
Ma si fanno sempre
questa voce, per esempio, che lui ha detto Ade,
presente.
No?
Probabilmente è riuscito a sentire qualcosa, ma guarda che noi ascoltiamo anche con una parte molto profonda del cervello, che spesso ci vengono fuori queste intuizioni, questo modo di sentire.
Ma perché,
capisci?
Forse loro, secondo te, sono contenti se noi parliamo di loro? Oppure...
No, assolutamente. Adesso io non so cosa ti abbia detto Francesco, ma probabilmente tuo figlio ha avuto un'intuizione, cioè è riuscito a elaborare qualcosa che ha sentito, qualcosa che ha intuito, oppure anche un messaggio di qualcuno che gli ha mandato e elaborato.
Sì, perché io adesso sono sicura che lui questo nome, poi quando sarà grande si arrangerà lui, io adesso ho fatto come mi ha detto Francesco e via via, e sono stata soddisfatta, e poi parlavate di Ade, e io adesso mi emoziono quando vi sento parlare di Ade, perché praticamente io sono sicura che lui ha sentito
tra il bambino di io posso dirti una cosa? Sì. Tu leggiti il libro di James Hillman, Il sogno e il mondo infero.
Ah, del mondo infero.
Il sogno del mondo infero, che parla di Ade che comunica a noi dal profondo. Secondo me ti può aiutare molto, anche a capire. Francesco, cosa dici?
Infatti è un ottimo libro.
Guarda, io ho appena finito di leggere e mi è piaciuto tutto sommato anche abbastanza.
Sì, sì. Cercherò sto libro, andrò
io.
Della Delphi, è facile trovare, sai.
Sì, sì. Ascolta. Niente, perché sto bambino, lui è proprio attaccato a quel nome, hai capito come? E perciò io volevo sapere, appunto, se ho detto, sentiamo loro cosa dicono, perché si calano e si sente queste voci, no? Se c'era un motivo magari da fare,
no, è un'intuizione, è probabilmente un'intuizione di tuo figlio, una sua elaborazione.
Sì.
E qualcosa sì che lui ha sentito.
Come lui
comunque è meglio quello che non vedere la Madonna, eh?
No, soltanto lui andava ancora a scuola, no,
sì,
guarda,
sì.
Io senti, allora, ben, qua chiudiamo. Io vi voglio dire una cosa, di quello che stavate dicendo prima di pedofili e via via, no? Allora io ti dico solo una cosa, e ancora il Papa. Ancora il Papa continua a dire da portarli alla castità.
Sì, 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 no, vero. È micidiale.
È una roba che fa, e poi vi altri dite quello che sapete voi, ma io ne so delle altre.
Certo,
lo sappiamo. Ognuno sappiamo, se vogliamo essere sinceri.
Devo chiudere qui la trasmissione.
Grazie mille, ciao.
E chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. E naturalmente questa trasmissione è andata in diretta su internet, credo, almeno dopo avrò le informazioni, e quella delle ore 19, fra le 19 e le 20 andrà comunque su internet, e continueremo con il crogiolo dello stregone.
Va bene,
io
ciao a tutti
la trasmissione, e ci sentiamo questa sera alle ore 19.